come abbiamo cantato all'inizio della preghiera, dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro. Ecco, noi siamo qui non da soli, e siamo già in parecchi, ma non siamo soli quelli che si vedono. E c'è anche lui, il lui di questa beatitudine, cioè Gesù che ha raccontato le beatitudini, vero? E tutto questo perché il mondo creda, o Padre, e conosca il tuo amore e abbia la vita in te. Ecco Signore, stai in mezzo a noi per questo, non soltanto per farci compagnia e consolazione, ma perché il mondo creda che lui è in mezzo a noi e a quelli che credono. E termina, Spirito che animi la Chiesa, la rinnovi, dona le fortezza, fa che sia fedele. Ecco, e tanto invocazione dello Spirito che invoca anche Cristo, come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre si compie in mezzo a noi e noi abbiamo la vita in Lui. La dossologia, cioè la conclusione, è sempre trinitaria, dossologia come gloria al Padre, o gloria comunque alla Trinità, la chiusura sempre dei salmi, degli inni, si chiama dossologia. La grande dossologia, la più grande della liturgia, è quella che trovate nella messa alla fine del canone, per Cristo, con Cristo e in Cristo. Grande dossologia quella. Le altre sono dossologie minori, che si ispirano a quelle. Dunque il tema è la Chiesa. Abbiamo messo qui, sentiamo dire tante volte, Cristo sì, a Cristo voglio bene, ma alla Chiesa no. Specialmente in questi tempi. E abbiamo tutti, narravo anche oggi alcuni episodi, ma lo sentiamo con mano, che il contraccolpo di questo momento della Chiesa si riversa molto sulla Chiesa in genere, sui preti in particolare. Specialmente qui non vedeva l'ora di avere qualche alibi, qualche appiglio. E allora esplode da questa cosa qui, generalizzando, e come si fa purtroppo in tante altre cose. Ma se non ami la sposa, S maiuscola, come puoi dire di amare lo sposo? Ecco dov'è l'equivoco. È chi parla della parola Chiesa, chi ha la parola Chiesa, ancora un termine estremamente ambivalente e quindi spesso ambiguo, come la parola amore, forse per antonomasia la parola amore essendo quella più usata, è un termine ambivalente e quindi molto ambiguo da come è usato questo termine, così anche la parola Chiesa, meno usata, ma quando viene usata è molto ambigua. Perché il termine Chiesa viene assunto dalla nostra cultura adesso, in questo momento, lo era anche prima, però in maniera più amorevole nelle culture passate, più amorevole specialmente nel secolo di una cultura più cristiana, molto amorevole. E per cui si intende Chiesa in senso verticale, il vertice dove è posto il Papa, non Gesù Cristo, il Papa, e con lui tutte le entourage del Vaticano da cui proviene tutto l'altro potere, tutto il potere che scende fino a quello che non è mai stato riconosciuto popolo di Dio, ma i soggetti sottomessi a questo potere piramidale. Questa piramide è stata abbattuta dal concilio ecumenico in maniera veramente catastrofica il modo con cui è accaduta. E voi sapete un po' la storia del concilio, che ormai è vecchio, quindi molti di voi sono nati nel post-concilio, altri di noi sono nati nell'Antico Testamento. E io sono diventato prete nell'Antico Testamento perché il sacerdozio più vecchio del concilio, di 6 anni, di 3 l'inizio, di 6 la conclusione. E quindi faccio parte dell'Antico Testamento. Quando il concilio è partito, c'erano già tutti gli schemi preparati dalle commissioni varie e anche abbastanza in fretta perché il Papa era vecchio. aveva paura di morire e ha detto via via, ma come Santo Padre in 3 anni lei vuol preparare il concilio ecumenico? Sono anche troppi, 2 ha detto, facciamo così, facciamo 2. E si parte, ma guardi che è una roba immensa. Cosa volete sapere una roba immensa? Dice, non l'abbiamo mai fatto noi? Bisogna risalire al concilio di Trento, cosa ci ha messo di tempo? Io un po' la storia la so della Chiesa, ma... E poi adesso i mezzi di comunicazione facciamo la svelta, via, via, via. Tanto che lo spirito, chiedo a lei, tanto che sono vivo, perché sennò qui non me lo fa mica più nessuno, E allora gli ha preparato la documentazione veloce, teologi, riunirsi, fai. Quando il concilio si è riunito, arrivano i vescovi e ci danno in mano i documenti. Dopo poche sedute è cominciato, perché hanno rivisto la teologia come era impostata prima, normale, con qualche aggiustamento. Era un aggiustamento della visione teologica della Chiesa, della liturgia. Era cominciato con quello della liturgia, ma la premessa doveva essere la Chiesa. Allora, molti hanno cominciato a lamentarsi, no, mica bene così. Insomma, il Papa ci ha fatto fare che della liturgia, che è una roba ormai che era avviata, la riforma liturgica è stata accettata, c'era della gente come il cardinale Arcaro che spingeva in maniera terrificante il suo amico perché lo facesse, il cardinale aveva già cominciato a riformare la liturgia ed è stato approvato. Li ha mandati a casa, dall'11 ottobre, andate a casa a fare le feste di Natale, l'Immacolata, la Stia Natale, poi tornerete dopo. Quando sono tornati, li ha richiamati, avevano già capovolto tutto il sistema. Cioè, non va bene, tutte le premesse anticipate. E quindi come è stato trattenuto quelli? Ed è stata una visione nuova di Chiesa che parla del popolo di Dio, nel quale si esprime anche il riferimento di comunione di chi ha questa responsabilità. E quindi il capo della Chiesa è Gesù Cristo. Il suo vicario è il Papa, ma non è il padrone della Chiesa. E soprattutto la collegialità, prima non si discuteva, dopo la collegialità, cioè il Papa praticamente deve continuamente consultare il collegio apostolico, come facevano ai primi tempi. Pietro consultava il collegio apostolico, non decideva da solo, non ha detto a Paolo, piantala, di rompere le scatole con quei pagani, io ho detto di no, dico di no, e invece no. E ha parlato e discusso, poi ci troviamo a Gerusalemme a discutere sul problema posto da Paolo. E ha avuto ragione Paolo, anche se poi a dire, in fondo, ha risposto Pietro, il quale ha dato la colpa allo Spirito Santo. È parso bene allo Spirito Santo e a noi che ha ragione la tesi di Paolo, capito? E neanche quella di Pietro, tanto meno quella di Giacomo. Cioè il Papa, la collegialità, Dio l'ha data agli apostoli. Nonostante il Vangelo di oggi, anche quello che leggeremo adesso, no, il Vangelo del primato di Pietro, e anche quello che leggeremo adesso. Ecco, però è il punto di centro di comunione. In base a questo, la Chiesa allora non è più quella verticalizzata, ma è quella, popolo di Dio, siamo tutti Chiesa, capito? Siamo tutti Chiesa. E quindi... dire Chiesa, io alla Chiesa non ci credo, sei battezzato, sì. Ma non sei uno della Chiesa, o ti tiri fuori, oppure accetti di far parte. Se la nostra famiglia, le cose vanno poco bene, qualche tu non si comporta bene, o ti tiri fuori, te ne vai, ma se stai in famiglia, condividi anche la sofferenza, e accogli anche le difficoltà, e aiuti chi ha bisogno. Troppo comodo scandalizzarsi e scappare, e pretendere poi di avere, Questo lo dico così per dire come esempio, poi si fa con amorevolezza la Chiesa. Certo ci sono stati momenti storici drammatici, molto di più di quello che stiamo vivendo nella Chiesa, molto più scandaloso, molto più. Perché avere un Papa che aveva le amanti ufficialmente sembrava una cosa da poco, cosa si direbbe oggi per dire, no? E quindi... non dobbiamo rattristarci più di quel tanto, certo. E il Papa si domandava, ma leggeremo qualche brano durante l'adorazione sacerdotale alle ore 18 in contemporanea alla consacrazione di Benjamin, dove sarà presente anche Marco e Pierino, che è già partito, e ci sarà presente Anselmo, per noi anche parecchi giovani. Ecco, leggeremo alcuni brani anche del discorso del Papa e la chiusura dell'anno sacerdotale. Perché proprio è successo questo nell'anno in cui il Papa ha avuto l'intuizione di un anno sacerdotale che non era mai stato celebrato nella Chiesa? Mai, sua idea, un'ispirazione. Anche lui non sapeva di andare a frugare una roba così, E si è domandato lui stesso con umiltà come mai. Lo Spirito avrà voluto che la Chiesa fosse purificata e non ci fossero delle cose brutte nascoste. Le ha tirate fuori, ha fatto operare la Chiesa perché i cancri e le cellule cancerogene che ci sono dentro debbano uscire per ripurificare il corpo di Cristo che è la Chiesa. Ecco. Allora, le ultime parole della rivelazione nell'Apocalisse, cioè come finisce Dio il grande, immenso volume biblico fatto di tanti libri, 76 se non ricordo, 70. E quindi è una biblioteca da sola, no? Che si deve essere raccolto in un solo libro. Non spaventate, questo è grosso, ma ci sono altre cose molto belle dentro a questo lavoro. E di tanti libri. Come finisce il Signore una rivelazione che è durata circa 1000 anni, da Mosè a Giovanni? E si finirà bene, no? Un romanzo di questa portata, bisogna finirlo bene. Finisce così. Lo Spirito e la Sposa dicono, vieni. E colui che attesta queste cose risponde, sì, vengo presto. Allora anche noi diciamo, vieni Signore Gesù. Una traduzione un po' adattata, però è questo il senso quasi, è il senso perfetto, ma è quasi letterale. Lo Spirito di Dio e la Sposa, la Chiesa, il Paradiso, perché è la chiusura dei tempi, è l'inizio definitivo dei tempi del Paradiso, no? dei cieli nuovi e della terra nuova, che non è scritto come sarà, è scritto come ci sarà il passaggio, in maniera apocalittica che noi non riusciamo a capire, almeno io no, qualcuno di voi è capace di interpretare bene l'Apocalisse, ma ho sentito anche degli esperti, gente che studia per decenni l'Apocalisse, ma che ci salti fuori molto, ecco, è tutto molto simbolico. E allora la Chiesa che è divenuta popolo di Dio, il regno di Dio, è la Chiesa. Sono tutte le creature, noi la Chiesa che è entrata lì. E lo Spirito di Dio dicono allo sposo che Gesù Cristo adesso viene. E allora sì, vengo. E lì si celebra il matrimonio definitivo ed eterno con il Signore. Indissolubile. Voi che siete quasi tutti sposati. Ecco, ricordatevi questo, che siete segno di questo straordinario matrimonio che ancora adesso anche direi che poi in un periodo di fidanzamento, anche se il vero fidanzamento è stato fatto col popolo eletto, no? Ma allora sarà definitivo totale, intangibile, il matrimonio della Chiesa con Cristo. Altro che Vaticano, capito la Chiesa? Altro che Vaticano, e questa è la roba vera, ma è difficile che possa entrare dentro la Chiesa, no? La Chiesa come potere morale, una volta anche temporale, capito? Anche il potere temporale mica ha fatto del gran bene, dai, la Chiesa. Ancora oggi, a distanza di parecchio tempo, nelle zone dove c'era il potere temporale della Chiesa, c'è un astio contro anticlericale che è ben peggiore del vecchio comunismo dell'Emilia Romagna, per dire, no? Perché questi qui sono diventati tutti dei pepponi, capito? Ma in quelle regioni lì c'è ancora della gente che ha astio enorme, perché risale ancora ai tempi. Tanto che a Paolo VI è scappato detto una volta, beata breccia di Porta Pia, quando sembrava invece una disgrazia, no? L'ha presa, beata breccia di Porta Pia, che finalmente via. Cioè, dice, ma pensate se io dovessi fare il Papa come capo di uno Stato pontificio, ma cos'è? Proprio lui, capito? Beata freccia di Papa Pio che ha tolto alla Chiesa tante preoccupazioni e tanto, tanto come si chiama, confusione con il potere spirituale e materiale. Allora approdiamoci ancora una volta davanti alle icone bibliche, che si possono solo contemplare, interpretare, non discutere. Si può anche discutere. Si può domandare, ma si può discutere con Dio, si può domandare. Ma non si può contraddire Dio. Si può chiedere spiegazioni. Matteo 16 dice loro, ma voi che dite che io sia? Rispose Simon Pietro, tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. E Gesù a lui, beato sei tu Simone Bar Iona, figlio di Giovanni, perché non carne e sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Ebbene, anch'io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ade, traduzione nuova, non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra resterà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai sulla terra resterà sciolto nei cieli. Questa è la promessa fatta da Gesù a Pietro. E questa è il fondamento del passaggio di consegna e da promessa, che si è avverata nella lettura che abbiamo fatto ieri sera, all'inizio della celebrazione, è il Signore, Giovanni 21, che rileggiamo ancora nella parte centrale. Quando ebbero fatto colazione, Gesù dice a Simon Pietro, Simone di Giovanni, le due traduzioni sono diverse, perché nessuna delle due traduzioni, dei due testi che ho riportato, sono quelle come si chiama, tradizionali, che è durato tanti anni, ma una è quella nuova, l'altra è quella interconfessionale, fatta alcuni decenni fa, nelle varie confessioni cristiane, quella facilizzata, popolarizzata. Simone di Giovanni, mi ami più di tutti questi? Gli dice Pietro, sì, Signore, tu sai che ti amo. Gli dice Gesù, passi i miei agnelli. Gli dice ancora una seconda volta, Simone di Giovanni mi ami? Gli dice, sì Signore, tu sai che t'amo. Gli dice, passi le mie pecorelle. Gli dice per la terza volta, Simone di Giovanni mi ami? Pietro si rattristò, perché Gesù gli aveva detto la terza volta mi ami. E gli disse, Signore, tutto tu sai che ti amo. E Gesù gli dice, passi le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le braccia e un altro ti cingerà e ti condurrà dove tu non vorrai. Disse questo per indicare con quale genere di morte doveva glorificare Dio. E detto ciò, aggiunse, seguimi. Ecco, l'abbiamo già commentato e meditato e contemplato ieri sera. E dunque non mi soffermo oltre, è la realizzazione della promessa, è il vero passaggio, è la consegna alla Chiesa. Dunque vedete che il fondamento della Chiesa è solo un gesto di amore, è solo un gesto dello Spirito. Non gli ha chiesto Gesù, sarai forte, sarai bravo, non mi tradirai più. Gli dice solo, mi ami, e tre volte, perché tre volte mi hai tradito. E non gli dice, guarda che sei stato birichino, guarda che non mi fido più di te, sarà meglio che metta Giovanni anche perché è più giovane e poi lui ha più tempo. Non gli ha detto niente di questo. L'ha solo interrogato sull'amore, non ha rotto niente nel progetto di Dio, il fatto che si sia intromesso anche il peccato di Pietro. Non è successo niente, quanto la misericordia di Dio è superiore. A Pietro, che era un uomo forte e coraggioso anche in certi momenti, perché prima di andare a confondersi davanti a quella servetta là nel pretorio. E vi ricordate, ha tirato fuori la spada contro quei lanzichenecchi che venivano lì attorno. Quindi non è che andava fuori, è un impulsivo. Prima aveva tanto, tira fuori la spada, che, se non sai che ti ammazzano con te le facce lì. metti giù la spada, non è questo, no. Per dire non fondiamo sul valore, non lo fondiamo sulla forza, non lo fondiamo sul coraggio, sulla furbizia intelligente, solo sull'amore, la Chiesa di Dio, la sposa, solo sull'amore, che sia bella e amorevole la sposa, né ricca né forte né bella e amorevole, deve essere bella, e se diventa brutta la pulirò io, lei. E allora torniamo un minutino anche da Paolo, perché Paolo amava la Chiesa di Gesù Cristo come la sposa, era talmente amico di Cristo che non poteva non amare la sua sposa, anzi ha fatto sì che la sua sposa diventasse sempre più bella e più splendente e più numerosa di figli, per questo si è battuto come nessun altro, per i tempi che correvano come nessun altro. I viaggi, per 4 viaggi di quel genere, nei pochi anni che aveva a disposizione, a fare tutto quello che ha fatto, a fondare le comunità, poi non sappiamo mica tutto di lui, capito? E tutto perché ha sofferto. E tutto per battersi per il regno, con la forza ancora maggiore di quelle che aveva per combattere contro chi sovvertiva l'ordine stabilito di Mosè, quando ha capito. E lui che aveva intuito tutto in quella famosa frase, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Beh, semmai dici, io non so chi sei, poi non ti ho mai visto, non ti perseguito altri. No, tu perseguiti i miei fratelli, quindi perseguiti me, la Chiesa sono io, quelli là sono Chiesa, io sono Chiesa, perseguitando i miei perseguiti me. Ecco. E ancora il terzo inno di Paolo, abbiamo fatto gli Efesini, abbiamo fatto i Romani, adesso facciamo quello dei Colossesi, sono diversi inni, anche questo è bellissimo, è veramente un inno da cantare. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, sempre uniti, mai disgiunti, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quindi la Chiesa, Non c'erano mica ancora i santi proclamati, capito? È la Chiesa. Ci ha liberati dal potere delle tenebre, altro che tenebre dove era lui Paolo, e anche quelli che ha incontrato, immaginate, il paganesimo di Corinto, di Roma, e anche quelli di Colossi. Ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto, una fissazione, per opera del quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati. Cristo è immagine del Dio invisibile. Tommaso, chi vede me vede il Padre. È generato prima di ogni creatura e prima di tutte le cose, e tutte in lui sussistono. Come abbiamo letto l'altra volta, ci ha pensati prima della creazione del mondo, in Gesù Cristo. E tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, quelle del cielo e quelle della terra, quelle visibili e quelle invisibili. Ancora un inno alla sovranità di Cristo, che mentre ammirava, amava immensamente, sapeva che tutto si risolveva, instaurare ogni in Cristo, ristabilire tutte le cose, riportare tutto a Cristo, perché da Cristo tutto viene, e finché non sarà riportato tutto a Cristo ci sarà squilibrio, dolore, sofferenza, cattiveria, bisogna riportare alla radice, la radice è Gesù, perché tutto è stato creato per mezzo di Lui, e finché non torna a Lui tutto sarà in subbuglio. Ecco il travaglio del mondo, della storia, della Chiesa e anche nostro personale, perché Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, capito? Lui è la testa, capo, mica il padrone, è la testa del corpo che è la Chiesa. Solo San Donnino sembra che abbia camminato con la testa in mano, vero? Sembra, dicono che è un miracolo, addirittura che l'abbia perfino baciata quando gliel'ha tolto, no? Ma per il resto, poi dopo è caduto, è stato un miracolo. Ma non c'è corpo senza testa, non c'è testa senza l'altra membra, no, non c'è, capito? E Gesù quindi si fonde in un'unica cosa con le membra, perché lui è il capo, da cui parte tutto, hai capito? Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa, è il principio di tutto, è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare sé tutte le cose, rappacificare col sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. E non era certamente un poeta Paolo, non lo era. La prosa poi è disastrosa quella di Paolo. Vabbè che la dettava, ma avesse leggere, ci teneva e se le faceva rileggere e faceva di quelle, un bel sei meno ci si può dare come tema di esame di maturità, bel tema, perché ha dei periodi che non finiscono, sai, il soggetto, mica il soggetto. Hai capito? Però quando c'aveva quest'impeto dello spirito diventava un poeta sommo, eh? Perché amare la Chiesa, soprattutto oggi? Avete già capito dalle premesse. L'Ecclesia di Gesù, letteralmente assemblea, cioè il popolo che egli si è scelto, come Yahweh si era scelto in prospettiva profetica il popolo prediletto, Antico Testamento, in prospettiva profetica, in vista del nuovo popolo, costituisce la credibilità della fede cristiana, perché così e solo così ha voluto il fondatore, l'iniziatore. Quindi niente di privatismo, niente di personalismo, niente di relativismo, niente chiesa fai da te. Impossibile, è impossibile. Se lo fanno in buona fede, poi si arrangiano con Dio quelli che fanno le cose sbagliate in buona fede. Ma non è ignoranza, non dico in senso dispregiativo, è non conoscenza. Il dire chiesa, Cristo sì, chiesa no, assolutamente no. Perché si è avuso nella Chiesa, è il capo, è il corpo di Cristo, hai capito? Allora non credere neanche in Cristo, e così hai risolto bene. Fatti un altro Dio, chiamalo con un altro nome. Ma non puoi, lui ha fatto la Chiesa. E sa bene che la Chiesa prova era fragile. Lo sapeva benissimo, perché i suoi discepoli che già erano stati così. Insomma, alla fine dei conti, dopo risorte erano ancora spariti, avete sentito domenica, insomma. Se oggi la Chiesa soffre, vim patitor, era già stato previsto, soffre violenza, o si sente busillus grex, un piccolo gregge, cui Gesù ha detto non piangere, piccolo gregge, ciò non deve meravigliare né scoraggiare. Se abbiamo un minimo di senso della storia del popolo di Dio, prima del popolo di Dio prima, Antico Testamento, e della Chiesa poi, non solo vedremo che questa non è la crisi, né tantomeno la catastrofe, anzi, di solito Dio approfitta di questi momenti di dura prova per rilanciare una conversione sempre più radicale, sempre più pura, sempre più confortante, di santi, di profeti e di segni divini. Lo ha fatto nell'Antico Testamento, dove quando il popolo di Dio cadeva proprio in fondo e faceva di tutti i colori, per antonomasia il vitello d'oro, ma anche tante altre sporcacciate, Dio arrivava, puniva, purificava, lo rialzava e rifaceva l'alleanza, ha rinnovato l'alleanza. Nel Nuovo Testamento, con la Chiesa, l'alleanza è unica. Però i tempi, i momenti di crisi e difficoltà, il Signore li ha sempre voltati verso il bene, perché le forze del male si volteranno sempre contro la Chiesa di Cristo. Sempre. Ma non prevarranno, perché l'ha promesso Gesù. Non ci sarà solo con voi, per tutti i tempi, fino alla fine dei tempi, con voi, col consolatore, il confortatore, il difensore, l'avvocato. E allora sapete della storia di quante cose, anche brutte, sono accadute. Grazie a Dio, le dimentichiamo, le rimuoviamo. Del resto noi siamo portati psicologicamente, a, per fortuna, a difenderci rimuovendo le cose brutte. Cioè, meno male, perché sennò saremmo carichi. E se tiriamo fuori le cose brutte del passato, siamo ottimisti. Se tiriamo fuori le cose brutte del presente, siamo pessimisti. Ma solitamente si rimuovono. Anzi, si è portati a dire, ai miei tempi, o come era bello, una volta sì. Non è vero! Ma proprio non è vero, non è vero! Lasciatelo dire al secondo, terzo più vecchio qua dentro, più anziano, meno giovane, dice Bardini. Di meno giovane, non dia più vecchio. Meno giovane, meno giovane. I più matusi, insomma, lasciatelo. Non è vero, assolutamente non è vero. Io lo continuo a professare. Quindi il pessimismo non ha motivo di essere. Perché, grazie a Dio, noi vediamo sempre le cose belle, ma tratteniamo, ed è giusto. E le confrontiamo con le cose belle. Anch'io ho un ricordo bellissimo della mia giovinezza e della mia adolescenza. Ma pensarci su bene, se dovessi scriverlo, sono molto più le cose brutte che ho sentito, che ho visto, pure nel mio piccolo, molto piccolo. Ma molto! Capito? Fornovo, nonostante vi sia nato Bardini, qui ci sono state migliaia di morti nella battaglia di Fornovo. Per che cosa? Migliaia di famiglie che hanno pianto, sofferto, capito? E chi se ne fregava? Si scrive la battaglia di Fornovo sui libri di storia. Diventato famoso per la battaglia, bella fama, capito? Come se Fidenza famosa perché ha avuto 163 morti in un solo bombardamento, in poche ore, perché sono cadute 10.000 bombe, non era circa una roba così, hai capito? E quanti scandali anche nei tempi passati, che bellezza la vita della campagna, che bello era un'oasi di Iaca. Come si dice la vita pastorale? Bucolica, ecco, bucolica. Nei campi che andavo a far pascolare le oche io, e poi leggevo Pinocchio e più avanti Gian Burrasca, quelle robe lì, che bello la vita, con le pecore, regalo a te. Eppure, come dicevate voi, i bambini sentono tutto, fanno finta di non capire niente. Anch'io sentivo tutto come voi. E faccio spacci, no, gioco. Sapevo tutto, sapevo degli scandali che nel mio piccolo gruppetto di case, ma quante ne saranno capitate? E mi dite che erano tempi, che brutti tempi, guarda che brutte cose ci saranno, hai capito? Ho fatto degli esempi, insomma, le guerre, le miserie, le cattiverie che c'erano. C'è sempre stato Satana che ha sempre cercato di vincere. E per parlare della Chiesa, c'erano in mezzo ai santi anche delle situazioni drammatiche, ma drammatiche. San Filippo Neri è diventato santo nel difendere l'ubbidienza al suo Papa, che poi Snecortli era un antipapa, mi ricordo, ma lui è diventato santo intanto. E lo difendeva a spada tratta, capito? Non sapeva, mica c'aveva i mezzi di comunicazione di oggi, abitava lontano. San Vincenzo Ferreri, scusate, non San Filippo, San Vincenzo Ferreri. Ecco, per dire, insomma, come vi ho detto, anche papi scandalosi, pensate tutti i vescovi, i principi, i vescovi, quanta robiglia, insomma, quando la Chiesa era condotta avanti, quando il conclave non riuscì a mettersi d'accordo perché erano solo questioni politiche, la Chiesa, lo Spirito, non c'entravano un cavolo niente, stavano dei mesi, degli anni, hanno dovuto murarli dentro per fare il Papa. Perché dovevamo discutere tra i colonne, gli orsini, chi sta noi, sta voi, un nostro principe, un nostro vescovo, fa cardinale la svelta, uno prendilo, capito? Da far morire i papi, perché Celestino V si è dimesso perché si è reso conto, dopo ingenuo santo, e si ricorda di essere in mezzo a un branco di leoni che di cui non poteva mica resistere, si è dovuto ritirare. Altro che l'Iliaco perché fa il gran rifiuto. Pura, ti fa morire. Capito? Non credete mica che abbia fatto morire Papa Luciani, queste sono fandonie, insomma, no? Perché capirai che spot è questo qui, no? Per vendere il libro. Ma allora c'è davvero queste robe qui. Ecco, dunque, perché? Eppure la Chiesa ha sempre stata bellissima per i suoi santi e per i suoi martiri. Per i suoi martiri. E quanta gente anche noi abbiamo incontrato in terra di missione e dappertutto che dedica nella vita, nella povertà, nella serenità, in una maniera straordinaria, nella gioia di vivere. Leggevo l'altro giorno alcuni brani di mio nipote Claudio, quando era stato in India, che ha scritto, e dicevo che poi abbiamo riportato anche sul suo Debian, che dicevano che mi è rimasto impresso il sorriso, la gioia di quelle suore, di quei missionari giovani, che vivono nella povertà, ma sono gioiosissimi di dare la loro vita per i bambini poveri in mezzo alla foresta. Ti rendi conto? No, stavo capito. Ecco perché il diavolo, se c'è del brutto, poi il Gevanude Aveda sa po', il Gaimatui, il Gaiman, tutti i mezzi, compreso il computer, che fa, beh, butta fuori delle sporcacciate, che è una roba incredibile, hai capito? Di per sé ci sarebbe da essere. Eccoci allora, ragazzi. E Dio ne approfitterà di questi tempi per rilanciare una chiesa più pura. Nel programma pastorale diocesano dello scorso anno, il Vescovo ci invitava a rileggere i capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse, dove le lettere agli angeli delle 7 chiese dell'Apocalisse nei primi capitoli, lo Spirito, ho detto, tirava giù forte, l'ho messo tra virgolette non perché sia una citazione, ma perché è un modo di dire, tirava giù forte, ve ne leggo qualcheduna. Eravamo ai primi tempi della Chiesa, eravamo nella Chiesa apostolica, erano ancora viventi alcuni apostoli, e quindi noi diciamo sempre, ma che bella la Chiesa apostolica, vivevano insieme, erano un cuore solo e un'anima sola, nessuno diceva mio, quel che era suo, ma tutto era di tutti. C'erano anche quelle, ma ce n'erano anche delle altre, tipo questo qui, per esempio. Per la chiesa di quella che più mi piace di più è quella di Laodicea. Ecco qui, che è nella città di Laodicea, scrivi questo, così dice il Signore, amen. Io so tutto di voi, l'angelo della chiesa vescovo, so che non siete né freddi né ardenti, comunità, Magari foste freddi o ardenti, invece non siete né freddi né ardenti, e mi disgustate fino alla nausea. Prima traduzione era pesante, vi vomito, fossi, siccome non sei né freddo né caldo, ti vomito. Sentivo vomitare perché, almeno, dice, almeno sì, peccatore per dire, ma è la tua freddezza che non mi va, capito? Dice anche le cose belle che c'è. Voi dite, siamo ricchi, abbiamo fatto fortuna, non abbiamo bisogno di nulla. Non vi accorgete di essere dei falliti, degli infelici, dei poveri, dei ciechi, dei nudi? Non scriveva mica al re, al capo del governo, Scriveva alla chiesa di Dio che è in Laodicea, una delle 7 chiese dell'Apocalisse, famose chiese. Ecco. E tu che dunque il fuoco... Io vi do un consiglio, comprate da me oro purificato con fuoco per diventare ricchi per davvero, abiti bianchi per vestirvi e coprire le vostre nudità vergognose. Era una città ricca, piena e famosa per essere di, appunto, c'erano venditori di oro, anche il collirio trasportato in tutto il mondo per gli occhi, hai capito? Collirio per curarvi gli occhi e vederci. Io tratto severamente quelli che amo. Vi voglio bene e tiro giù. Cambiate vita dunque, impegnatevi con tutte le forze. Ascoltate, ecco adesso diventa dolcissimo il Signore. Ascoltate, io sto alla porta e busso. Prima era duro, adesso diventa... Sto alla porta e busso. Se uno mi sente, quindi bussa avanti adagio, e mi apre, io entrerò. Ceneremo insieme. Io con lui e lui con me, come due fidanzati. I vincitori li farò sedere insieme a me, sul mio trono, così come io mi sono seduto da vincitore. Chi è in grado di udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ve ne ho fatto l'esempio di una, perché cioè, finisce anche in bellezza, per dire il Signore. E il Papa, parlando ai sacerdoti, ai vescovi, ha detto quando è ora? Parlava del Salmo 22, Signore tu sei il mio bastone, il mio vincastro, col vincastro ti sostieni, col bastone, quello che appare sui greci, bastonate, capito? Quando c'è da purificare, quando c'è degli scandali, o si drizza o si bastona. Se Gesù ha detto, guai a coloro che scandalizzano uno di questi piccoli, meglio per lui che si metta una macina di molino al collo, si butti nel barco, così, sicuramente è il mio rassè. Se Gesù arriva a dire queste cose, e l'uomo del pacifismo più assoluto che c'era, capito, e dice che paradossalmente è meglio suicidarsi che uccidere moralmente uno dei suoi piccoli, piccoli anche in senso morale della parola, scandalizzare, capito? Paradossalmente. È il peccato più grave che il suicidio, capito? Perché? Dove sono arrivato? Sì. Anche il nostro tempo della prova e della missione, aggiungeva, e ci chiedeva di diventare contemplativi dei segni dei tempi. Qui siamo ancora nel programma del Vescovo, E di non dare scadenza ai progetti di Dio che comunque agisce con i suoi ritmi e con le sue imprescrutabili modalità, certamente migliori delle nostre. Non lamentiamoci con Dio dei tempi. Non dobbiamo insegnare a Dio quello che deve fare. E questa è presunzione assoluta. Possiamo dargli dei consigli, se vuoi appena, Signore. Però fai tu. Fai tu. E qualche volta ci si può lamentare, si lamentava Job, possiamo lamentarci anche noi. Ma pretendere e ricattare Dio tentandolo, se non fai questo non credo più in te. Sono sdegnato perché al Signore ho chiesto. Lasciatelo dire chi è turbato immensamente da un grande dolore, questo è da super perdonare, capito? Sono sdegnato perché il Signore ha fatto morire mio figlio. Questa è una persona ormai che ha dato i numeri, vorrete, quindi è da capire, da comprendere, non capisce più perché il dramma che l'ha attraversato deve essere stato tragico. Però a mente serena non si deve mai dire una cosa così, insomma, no? Se no bisogna essere proprio fragile. Signore, sia fatta la tua volontà, che non è volontà di morte, è volontà di salvezza dentro la morte. Perché il male che imperversa non viene da Dio, viene dal peccato, anche i nostri peccati intervengono ad aumentare il male del mondo, di tutti. Quindi non diamo colpa ad alcuni per salvare noi, E invece il Papa nel discorso di chiusura dell'anno sacerdotale si chiedeva il perché proprio in questa occasione sono venuti a galla gravissimi sacrilegi, perpetrati anche da sacerdoti, e proponeva una grande riflessione. Non sarà che Dio ha voluto che la Chiesa si purificasse in tutte le sue componenti di peccato per comparire santa e immacolata al cospetto di Dio nell'amore, come dice l'inno di Paolo? Per questo suggeriva fortemente un maggior spirito di penitenza e di contrizione in tutti, perché tutti, essendo membri di un solo corpo, volenti o nolenti, ne siamo contaminati. A tutti i battezzati che sono entrati a far parte del nuovo popolo di Dio, è stato donato un immenso tesoro di grazia da custodire in vasi di creta. Parole di Paolo, Noi abbiamo un tesoro immenso in vasi di creta. Ecco perché, pur facendoci soffrire, non ci scandalizziamo più di tanto dalle fragilità dei battezzati e dei consacrati. La Chiesa è stata definita da alcuni santi santa e meretrice nello stesso tempo. E chi si meraviglia ricordi che anche Dio nell'Antico Testamento molte volte al popolo di Dio ha detto ti sei prostituita con gli idoli o con i popoli pagani, cioè, ha dato della puttana al popolo di Dio, ha detto povere parole. È esagerato allora dire meno male per me, perché se la Chiesa fosse solo per i santi, io da che parte starei? Rileggiamo le parabole del regno in cui il bene e il male crescono insieme, non scandalizziamoci più come gli apostoli. Quando ha raccontato la parabola della zizzania, è uscito il seminatore a seminare, non quella sulla parola di Dio, quando una cadde nel terreno buono o sul selciato in mezzo ai rovi. ma di notte venne inimicus homo, il nemico, il maligno, venne Satana, inimicus homo, venne a seminare la zizzania. Quando crebbe la spiga buona insieme alla zizzania, i servi del padrone, dell'agricoltore, dicono: vuoi che andiamo a estirpare la zizzania nel tuo campo affinché il seme buono possa crescere bene? No! Perché no? Perché mentre togliete la zizzania, vi invia anche il seme buono, perché sono le radici aggrovigliate, cioè c'è la convivenza tra il bene e il male su questa terra. Anche nella Chiesa c'è questo riflesso. Perché Gesù non ha mica detto che è così in genere, non ha fatto un discorso sociologico, ha detto il regno di Dio è simile a un campo in cui viene seminato prima il seme buono e poi il nemico, la zizzania, il regno di Dio, capito? Era mica regno soltanto prima o dopo, era regno proprio col male e il bene insieme. Verrà alla fine dei tempi il momento in cui sarà che gli angeli di Dio separeranno, e cioè mentre quando si va a prima mietere e poi dopo a trebbiare, sarà le pale che separeranno la zizzania dal frumento buono. Oppure la rete buttata in mare, ecco, come anche quella del Vangelo della pesca miracolosa di ieri sera, che precede il Vangelo che ho letto poco fa, cioè 159 grossi pesi, senza averli ancora scelti. Cosa vuol dire? Che non erano ancora tutti buoni, Perché era moda salmiaca, il pescatore butta via quelli che non vanno bene, trattiene quelli che vanno bene. Non li aveva ancora scelti. Dunque, il regno di Dio è simile a una rete buttata in mare che raccoglie pesi buoni e pesi cattivi. Capito? Questo è il regno di Dio. Non diventa regno quando sono via i grami. Insomma, è questa la sofferenza. Il regno di Dio soffre violenza. Il regno di Dio, vi fatico, soffre violenza del male, dalla parte del male. E questo dunque il Signore, se non si scandalizza lui, certo che dobbiamo lottare, certo che dobbiamo far penitenza, certo che dobbiamo stare attenti, di stare umili. Ma non abbiamo bisogno di difendere, si difende da solo il Signore. Noi diciamo solo la gioia di appartenere al Signore, capito? Perché il malizioso, se vuol mettersi malizia, ce la mette, insomma. Fa parte della persecuzione dei cristiani, in fondo, era già previsto, no? Beati voi quando ingiustamente parleranno male di voi, rallegratevi i risultati. Ma se giustamente parleranno male di voi, giustamente, allora in quel caso lì bisogna guardarci dentro bene. Ecco perché allora il Papa ha detto di usare il bastone e non di nascondere, come purtroppo hanno fatto alcuni vescovi. Perché sentivo parlare con i giovani che non si meravigliavano più di quel tanto che ci fosse qualche prete malato, perché bisogna essere malati, secondo me, proprio da passare al Signore e saperla così. Ma i sani responsabili che nascondono, vogliono nascondere per paura dello scandalo, l'hanno fatto anche loro, però hanno fatto malissimo, perché questa è ipocrisia, è rischio, è pericolo, è una roba terrificante, come se io trovassi una bomba per non spaventarvi, la nascondo qua sotto, no, sotto lì, qui no, hai capito? Sotto uno di voi, ma non dite niente, perché no, si spaventano i bambini, wow, mettela, una bomba, la nascondiamo in un angolo, così nessuno sa niente. Bene, l'importante qual è nell'amore del Signore Gesù e della sua sposa prediletta, che siamo noi e che saremo soprattutto noi, quando il Signore verrà per le nozze eterne definitive, ritornerà, allora noi dobbiamo gridare più che con le parole, con i fatti e con un atteggiamento di vita, il nostro credo. Credo la Chiesa. Pensate alla differenza. Credo in un solo Dio Padre, credo in Gesù Cristo. Non si dice credo nella Chiesa, credo la Chiesa, capito? Per non creare ambiguità, capito? Che perché la Chiesa può anche sbagliare. Può anche sbagliare. Solo gli errori di teologia e non di altro genere, cose dogmatiche, fondamentali, solo il Papa, con l'ausilio di tutti i vescovi, come come succede quando parlo ex cathedra, non qualsiasi discorso, tutte le vanno rispettate, ma i dogmi e basta si è obbligati a credere, capito? Solo i dogmi si è obbligati per non uscire dalla Chiesa. Il resto c'è discutibile, c'è modo e modo, c'è chi lo fa con violenza e fa male, c'è chi lo fa con amore, come Francesco d'Assisi, e fa bene, perché bisogna dire. C'è anche il rischio dei profeti che devono essere un po' forti. Se non avessimo avuto i profeti, la nostra vita sarebbe deserta. E va bene, ci vogliono dei profeti che parlino di persona, i profeti parlano tutti di persona. Dopo qualche decennio, ecco te che te li fanno santi, eh. Bisogna che passi qualche decennio però. Don Milani, ma quanto non ne hanno detto. Ma quanti hanno detto i Don Milani. E adesso anche lui è nell'elenco di quelli che faranno beati, eh. E tutto quel bene che ha fatto. Ma quanto? Si sono accorti dopo che lui, 20 anni prima, lo leggevo da seminarista questo io, 15 anni prima, ha scritto cose scandalose che il Concilio poi ha adottato. Vedi caso. Profeti, eh? Don Mazzolari, non lo potevano vedere, non lo potevano vedere. Adesso Don Mazzolari non più su, c'è perfino la via, vero adesso? C'è una via un po' di... Nel quartiere, il coso, come si chiama? Nel quartiere nuovo, la parte ovest è più cattolica, più cristiana, e l'altra più, quella est è più laicista, eh? C'è Berlinguer, Lombardi... poi chi c'è? La Malfa, la Zaccagnini, c'è Don Mazzolari, Dossetti, i fuochi di Einaudi, che erano una vita in mezzo, è tutto, è più religiosa, più cattolica. Sì, appunto, anche lui, sì, certo. Sai cosa c'era? Che Padre Pio faceva. E quindi nel silenzio testimoniava, hai capito? È profeta nel silenzio. Lui ha offerto il suo silenzio. Mentre Francesco d'Assisi non è che abbia fatto molto silenzio.
Però mai con violenza.
Ma assolutamente. No, per dire, ho citato quelli che si sono espressi umilmente davanti al Papa in ginocchio, a piangere, a dire c'ha ragione Santo Padre, però.
Di che cosa è stato accusato, padre? Sì,
appunto. Sì.
Quindi...
E vi ho detto in una messa, credo una messa di Pasqua, credo, che penso. E il santo curato d'Ars, che veneriamo tanto, era stato accusato di magrezza a causa della sifilide che aveva preso perché frequentava donne infette, capito? Di sifilide, era malato, dice. Nemmeno andare dal calmaniere al pan sec e i patati cotti, il cibo fondamentale, pane secco e patate lesse, il socio, insomma, che gli era lì, è perché si fili. Va bene, perché questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.